Il problema è che probabilmente alla base di questa legge non c'è nessuna idea di università. La legge 133 è una legge di carattere finanziario, tanto è vero che è stata predisposta non dal Ministro della Pubblica Istruzione, bensì dal Ministro delle Finanze. È una legge che prevede tagli di carattere generalizzato per i settori più diversi. In un articolo buttato lì si prevedono anche dei tagli per l'università, il che porta a dire che non si vanno a colpire tanto come dire, gli sprechi delle università, quanto genericamente, appunto, senza nessuna idea di cosa sia l'università, risparmi di risorse. E questo dimostra, come dire, una incapacità di ragionare sull'università, sull'istruzione, sui problemi relativi alla trasmissione del sapere, che non possono essere schiacciati a questione puramente economica. Da molto tempo in Italia la cultura politica ha difficoltà a concepire una qualche idea di università, anche a fare scelte d'ordine culturale su che cosa debba essere l'università e la trasmissione del sapere. Io ho l'impressione che, nonostante si dica tanto spesso da questo governo, ma anche da governi precedenti, che l'università si deve adeguare all'impresa, questo non riesca a farlo, bensì semplicemente tenti di risparmiare sulle scarse risorse che vengono attribuite all'università, perché una logica di impresa che io le dico non condividerei, cioè non penso che ci possa essere un'identità tra cultura e impresa, ma al di là delle opinioni personali e molto, molto sentite, ma insomma al di là di questo, se si volesse effettivamente avere delle università competitive, come si vuol dire, ebbene si deve farle competere e quindi darle risorse perché ciò possa avvenire. Il modello principale, da molti ricordato, di università competitive sono quelle statunitensi. A me ha colpito fortemente quando ho letto che le maggiori università americane investono più di tutte le università europee messe insieme, una singola università investe più di tutte le università europee messe insieme, non parliamo dunque di quelle italiane. Se andassimo a vedere i paesi emergenti, dico la Cina e l'India, scopriremmo che lì gli investimenti sulle università sono stratosferici, inimmaginabili rispetto a quelli italiani. Poi ci si lamenta che le università italiane non rientrano nelle classifiche delle migliori università del mondo. Bene, una di queste ragioni è data dal fatto che, con una logica non di impresa, non per permettere la competizione delle università, ma soltanto di tagli brutali, ciò viene impedito, è chiaro. Un'università che non ha soldi non può competere.
E ha parlato anche di uno svuotamento proprio dei programmi d'esame.
La cultura universitaria, il livello delle informazioni, delle discussioni universitarie e delle lezioni universitarie si è abbassata molto in questi ultimi anni, per una ragione di carattere normativo. La famigerata e, secondo me, orribile riforma del 3+2, cosiddetta del 3+2, ha prodotto, come si dice, una laicizzazione, le università sono diventate licei, sostanzialmente grossi licei. Questo in gran parte è vero, perché sono aumentati in modo spropositato il numero delle materie impartite, i corsi di laurea, appunto legandosi a quel concetto di autonomia di cui parlavo poco fa, per cui autonomia come ogni università sostanzialmente libera di far quel che crede, molto spesso sono stati istituiti corsi fantasiosi, corsi poco significativi, e questo ha avuto certamente un effetto negativo sulla serietà degli studi e anche sulla fatica degli studi. Adesso allo studente gli si chiede, più che di pensare, riflettere sulle questioni fondamentali, che so, io insegno diritto costituzionale, del diritto costituzionale, di qualunque altra materia, gli si chiede di fare tanti esami velocemente per acquisire crediti, per fare moduli per lo più dispersivi. Io credo che invece bisognerebbe anche qui reinvertire la rotta e tornare a riflettere, a formare le persone, concentrarsi sulle grandi questioni, i grandi problemi che si affrontano nel mondo del diritto, nel mio caso, o della scienza, della filosofia e delle altre tante diverse materie che vengono impartite nelle università italiane.
Chiudiamo con il tema delle fondazioni. Che cosa potrebbe comportare la possibilità di trasformare in un soggetto privato le università?
Delle due l'una: o non succede assolutamente nulla e quindi tanto rumore per nulla, direbbe il poeta, perché per una semplice ragione, perché se le fondazioni fossero prese sul serio, cioè con uno strumento di privatizzazione, con il tentativo di fare affluire fiumi di denaro privato nelle strutture pubbliche, questa è una pia illusione, perché l'università, aggiungo io, per fortuna, e fin tanto che sarà così, sarà un bene, non sono appunto una impresa, non producono denaro, producono un'altra cosa che non è la merce. Questo è difficile farlo capire a chi governa e a chi determina le politiche universitarie. Producono sapere, solo sapere, null'altro che sapere, trasmissione dello stesso, o scienza, cioè non cose commerciabili. E quindi un imprenditore, francamente, non vedo perché dovrebbe investire i suoi denari in strutture non produttive. L'altra ipotesi è invece che le nostre le fondazioni siano una porta aperta verso soggetti nobili, meno nobili, non importa, ma comunque verso soggetti altri che con il sapere, appunto, ciò che produce l'università, non hanno nulla a che fare. Chi sono questi soggetti? Uno, o imprenditori che appunto non tendono tanto a trarre profitto quanto investono in università per altre ragioni molto meno limpide o chiare. Due, imprenditori che vogliono favorire soltanto un tipo di conoscenza, cioè quella utile a fini industriali. Questo vorrebbe dire la morte, diciamo, delle università umanistiche, delle facoltà umanistiche, e la sottolineatura soltanto di alcune università scientifiche, o meglio di alcune materie dentro l'università scientifica, o meglio ancora, anzi peggio ancora, di alcuni settori all'interno di alcune facoltà scientifiche, perché sono solo quelle che interessano il singolo privato. Un terzo soggetto che potrebbe essere interessato a partecipare alle fondazioni, pur se queste non producono proprio profitto, potrebbe essere chi? Gli soggetti politici, gli enti locali, anziché altri soggetti politici diffusi nel territorio. In una fase in cui si tende a limitare la invasività del sistema politico in istituzioni che non sono persone della rappresentanza politica, questo è certamente il caso dell'università, non sarebbe evidentemente una buona conclusione. In ogni caso, lei vede, nell'una ipotesi come nell'altra, non a individuare nulla di positivo nella trasformazione dell'università in fondazioni.